dopo la parola che dice di metterci in ascolto perché il Signore parla, a me personalmente verrebbe voglia di essere dall'altro lato, però va bene. Sono convinta di una cosa però, che il Signore parla anche, spero anche attraverso queste parole che si spera siano suggerite dallo Spirito, ma soprattutto continuerà a parlare. Per cui il nostro ascolto non finisce qua, ma continuerà. E alla fine avremo anche un piccolo segno che ci aiuta a entrare nell'ascolto. Non anticipo altro, sarà molto semplice. Il titolo di oggi, sapete qual è? È una parola presa da Matteo. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E questa, diciamo, è la partenza per riflettere sul discepolato oggi. E allora partiamo da questa parola con alcune così considerazioni che ho preso un po' dal commento al Vangelo di Matteo di padre Silvano Fausti, ma anche poi calandoci un po' noi dentro, no? Se vi ricordate, questa parola viene subito dopo il rimprovero che Gesù fa a Pietro, perché Pietro vorrebbe evitare a Gesù di andare a Gerusalemme per essere ucciso. Dice: no, non ti accada mai questo, vi ricordate? E dopo aver, come dire, ripreso Pietro in maniera dura, ma non ci fermiamo su questo, dice appunto: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E allora cerchiamo di vedere in alcuni passaggi proprio questo versetto. Se qualcuno vuole, vedete, Gesù sta parlando di un atto libero della propria volontà. Dio lascia sempre estrema libertà all'uomo di scegliere, e credo che se siamo qui oggi, ciascuno di noi, è perché siamo consapevoli che la nostra massima libertà è proprio fare questo cammino che il Signore ci indica, perché solo Lui, sappiamo, ci può dare quella vita piena ed eterna. È importante ricordarlo. Se qualcuno vuole, ma vuole cosa? Se qualcuno vuole venire dietro a me, questa è la scelta, venire dietro a me. E applicandolo un po' al nostro percorso di rinnovamento nello spirito, possiamo riconoscere che in particolare già durante il seminario siamo stati invitati liberamente a questa scelta. Quando si è parlato di scegliere Gesù come Signore della propria vita, ogni giorno, non solo per il seminario, c'è quel porre il Signore dinanzi nel mio cammino, io dietro a Lui. In ogni situazione, come ci ricordavamo anche nella preghiera. Ed è il cammino che il popolo di Israele fa quando esce dall'Egitto, dalle sue schiavitù, il cammino dell'Esodo, dove il Signore è la colonna di fuoco nella notte e la colonna di nube di giorno, che ci indica e ci guida il cammino verso questa libertà che è la realizzazione piena della nostra stessa umanità, del nostro essere pienamente uomini e donne nel Signore. E vediamo cosa dice dopo questa frase. Rinneghi se stesso, aia. Penso che qui incominciamo, aia, rinneghi se stesso. Sembra che il discorso si faccia duro. Vediamo perché. Leggiamo un po' brevemente le nostre paure. Perché questo verbo, rinnegare se stessi, ci parla in prima battuta di uno schiacciamento della persona, vero sì o no? Ma non è così. Al massimo può essere la percezione un po' meno drastica, ma comunque, se intesa in senso negativo, fa ugualmente paura, inteso come una spogliazione, un togliere qualcosa. Vero o no? Una dimensione da far morire. Bene, sì, è un passaggio duro che possiamo dire anche di morte a se stessi, ma non nel senso di un annullamento di sé, della nostra umanità, ma si tratta, e anche Padre Fausti dice in questo senso, di rinnegare il falso io, quello ferito dal peccato, deformato dalla menzogna, l'io egoista, per far nascere il proprio vero io, quello che si sa amato e perdonato da Dio, che ritrova la libertà di abbandonare lo sguardo egoista rivolto a se stesso ed è capace di rivolgere lo sguardo all'altro, magari anche quando lo ferisce, ritrovando la gioia dell'essere se stesso, nell'amare se stesso e il prossimo suo come se stesso. E ritorniamo al comandamento dell'amore, no? Capite che qui, in dei flash brevi che vi ho dato, c'è tutto il segreto della bellezza della conversione a Cristo, che tante volte magari proponiamo come qualcosa di duro, di... E c'è la parte difficile, ma c'è una bellezza nascosta, che è quella che abbiamo detto, nel senso di rinascere costantemente alla vita nuova nello spirito, alla vita di umanità in pienezza, far morire in pratica l'uomo vecchio. E non è un moralismo, non è un voler morire inteso come una serie di penitenze, devo far questo, devo far quest'altro, non so, fini a se stesse, ma è un processo vero e proprio di trasformazione che ci rilancia continuamente verso quella vita piena, che è poi il vivere concretamente quella docilità allo Spirito Santo alla quale ogni volta nella preghiera comunitaria ci apriamo, lasciandoci conformare sempre più a Cristo, perché questo vuol fare lo Spirito Santo, renderci figli nel Figlio e simili sempre più a Lui. E l'altro invito che segue è: porti la sua croce. Anche qui c'è un significato profondo e vasto che non può essere ridotto solo a un moralismo sterile. E quando dico moralismo sterile intendo quelle frasi fatte a volte, magari buttate anche sulle spalle dei fratelli. Questa è la tua croce, te la devi portare, me la devo portare. C'è la parte di verità, però fermarsi a questo è riduttivo. Perché? Perché portare la propria croce è innanzitutto accettare la ferita del peccato in noi, cioè il nostro essere feriti, ciascuno di noi, abitati quindi da paure e menzogne, da orgoglio ed egoismi, e accettare di essere abitati da limiti e malattie, di non essere né perfetti né eterni, ricordando che è questo che attira di più il Signore Gesù. Il portare questa croce diventa il vivere una sorta di lotta affinché questa croce entri in tutta la nostra vita, in tutto il nostro vissuto, cioè entri in ogni ambito della nostra vita la croce di Cristo. E che significa che ogni giorno siamo chiamati ad accogliere nella nostra carne quel mistero di morte e resurrezione di Gesù fino al momento del compimento della nostra vita terrena con la morte corporale. Mi rendo conto che è un concetto alto, faccio un esempio piccolo, forse banale, però penso che possa essere significativo. Ipotesi: un bel litigio di quelli tosti con un fratello o una sorella del gruppo. Quale può essere la cosa più difficile? Ammettere di avere almeno una parte di torto. Cioè far morire almeno un po' il nostro orgoglio o la nostra pretesa di essere perfetti. E lì sta il segreto. Morire un po' a se stessi perché possa esserci una resurrezione della stessa relazione fraterna, a partire da una mia morte a me stesso. È un esempio piccolo e circoscritto, perché però ne potremmo avere, né? Porti la sua croce, segua me, segua me. Allora ritorna questo andare dietro a Gesù che abbiamo visto prima, no? Venire, se qualcuno vuol venire dietro a me. E adesso ripete, dopo l'invito a portare la croce, ci ripete, segua me. È un qualcosa di più puntuale e preciso il seguire Gesù rispetto al venire dietro a me. Perché non so per voi, ma per me suona un po' diverso. Quando uno dice quello lì viene dietro di me, può anche essere una questione di fila, una questione di tempo, viene dopo, viene dietro di me. Invece dire che qualcuno ti segue vuol dire che sta facendo i tuoi stessi passi, ti sta tenendo d'occhio, non ti molla. Ecco, e Gesù dice subito dopo l'invito a portare la croce, segua me. Cioè, come per farci capire che nel portare questa croce non siamo soli, c'è Lui. È come se dicesse, lo dico un po' a parole mie, guarda che se tu porti la tua croce e segui me, ti accorgerai che sono io che porto la croce. Sono io che porto la tua croce. E quella croce non è tua, ma è mia. E tu la porti con me. Sembra un gioco di parole. E io, portando quella che sembra solo la mia croce, scopro che è quella di cui si è caricato il mio Signore Gesù, al posto mio. È Lui che si è caricato dei nostri peccati, dunque delle nostre croci, e ci dice, portala con me. Solo qui ci sarebbe bisogno di fermarsi e di fare un quarto d'ora veramente di silenzio. Credo che questo sia un po' l'esperienza del Cireneo, ed è l'esperienza che ciascuno di noi è chiamato a fare. È l'esperienza a cui ci chiama anche la parola di Matteo 11:28, quando dice, prendete il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo è dolce, il mio peso leggero. Penso sia essenziale cogliere questa dimensione di resurrezione nascosta nelle nostre croci quotidiane, come via perché si compia in noi la parola che San Paolo annuncia ai Corinzi e che nel seminario suona come sempre questa promessa di vita nuova. Mi riferisco a 2 Corinzi 3:18, quando dice San Paolo, e noi tutti, a viso scoperto, riflettendo in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Cioè, vedete, non sono slegate le cose, si tratta di riconoscere che lo Spirito agisce in noi attraverso dei passaggi progressivi, piccoli e grandi, ma che sono di morte e resurrezione, di colpi di scalpello, ma perché emerga la parte più bella, fino al traguardo finale. E l'accettazione di ogni passaggio, di questo passaggio di morte e resurrezione nel nostro quotidiano, equivale alla concreta proclamazione che Gesù è il Signore, il mio Signore. E allora proviamo adesso a soffermarci a questa identità del discepolo, perché la parola ci dà degli input, ma poi occorre anche un po' concretizzare nel nostro cammino, no? L'invito che Gesù fa a seguirlo è la chiamata di ogni cristiano, di ciascuno che desidera appartenere a Cristo e che in tal modo sceglie liberamente di essere questo discepolo di Gesù. Una piccola differenza: nel mondo ebraico il discepolo è colui che si pone alla scuola del rabbino, del maestro, ma nel mondo ebraico questa relazione tra discepolo e rabbino ha alla base semplicemente l'insegnare, il trasmettere una dottrina. Tanto per intenderci, il rabbino non invitava mai un discepolo a seguirlo. ma dice al discepolo: ascoltami e imparerai la Torah. Invece Gesù qui si presenta in modo diverso. Gesù chiama direttamente a entrare in una relazione. Abbiamo visto i seguimi, in Marco troviamo li scelse perché stessero con lui e poi per essere mandati, no? Quindi il discepolo impara direttamente dalla vita di Gesù, vivendo con Gesù impara a vivere come Gesù. E allora è questa l'opportunità che i nostri gruppi possono offrire a chiunque desidera camminare secondo il Vangelo. Dove porta quindi il cammino del discepolo? A stare con Gesù, a imparare da Lui, mite e umili di cuore, ad avere i suoi stessi sentimenti. Quindi, vedete, lo scopo non è soltanto diventare, come si dice, diventare dei buoni cristiani, no? Come si dice a volte, è un po' riduttivo, oltre che nascondere un po' un rischio di moralismo nella fede. Lo scopo è lo stesso che Gesù dice della sua venuta tra di noi. Sono venuto perché? Abbiate la vita. E l'abbiate? In abbondanza. In abbondanza. Quindi lo scopo del discepolo è avere questa vita in abbondanza in Gesù, che è quella dello Spirito. Lo scopo della nostra umanità è raggiungere quella somiglianza, di essere trasformati di gloria in gloria, quella somiglianza per la quale siamo stati creati, create immagine e somiglianza. Per chi di voi ha partecipato alla scuola a giugno e settembre, forse ricorderà quello schema del cammino dall'immagine alla somiglianza, dove, diciamo, al centro, punto di svolta, c'è quell'esperienza della preghiera di effusione che riattualizza il battesimo e rilancia attraverso questa vita nuova nello spirito verso il progetto di Dio da recuperare, l'essere somiglianti, pienamente somiglianti. E ricorderete i vari aspetti di questa vita nuova: il cammino di riconciliazione e di perdono, il combattimento spirituale, l'esercizio dei doni, carismi e virtù, la vita di comunione, di relazione fraterna, con l'offerta di sé nella missione e nel servizio. È il cammino della santità cristiana, da cui neanche il popolo della lode è esonerato. Vabbè, questa è una battuta. È chiaro che lo sapete meglio di me. Perché riprendo questo schema brevemente? Perché questi aspetti a cui abbiamo accennato a livello di cammino di antropologia cristiana riguardo al diventare uomini e donne secondo lo Spirito, in realtà entrano in pieno nel cammino di discepolato da attuare nei nostri gruppi. I nostri gruppi, comunità e cenacoli sono chiamati ad essere quella comunità di discepoli attorno a Gesù. E in questa dimensione comunitaria di discepolato, perché non stiamo pensando, no, a un discepolato del singolo, ma stiamo pensando a una comunità di discepoli, che siamo questa assemblea che ha ciascun nostro gruppo, comunità o cenacolo, in questa dimensione comunitaria di discepolato che il pastorale, cioè i fratelli e sorelle che lo Spirito chiama a svolgere la funzione di pastore, si pongono prima di tutto in ascolto. La parola ci ha richiamato in questo, in ascolto di chi? Dell'unico e bel pastore, che è il Signore Gesù, ma anche in ascolto dei fratelli e sorelle che sono affidati loro come piccolo gregge da custodire e da guidare a quei pascoli erbosi ed acque tranquille che il Signore stesso desidera per ciascuno di noi. E mi piace introdurre proprio questo, attraverso questa immagine del buon pastore che ci accompagnerà un po' in questa giornata, questa esigenza di curare quello che nella traccia è ribadita come formazione permanente nel discepolato. Quindi l'invito a riscoprire la funzione pastorale in quel farsi carico del cammino di discepolato da offrire ai fratelli e sorelle, nel guidarli verso pascoli erbosi ed acque tranquille, cioè fornire cibo che sfama, acqua che disseta, formazione potremmo dire, no? Evitando che vadano altrove ad abbeverarsi. Questo non vuol dire, attenzione, che il pastorale deve far tutto, ma deve cogliere il cosa il Signore vuol fare in quel gruppo e di cosa hanno bisogno i fratelli, e poi chiedere aiuto anche, eh. Se no, che ci sta a fare Pietro? Dove è Pietro? Pietro sta dietro, però stava, no, dico lui perché vabbè, oramai mi sopporta, abbiamo capito che mi sopporta. No, per dire, si chiede aiuto a fratelli anche magari più preparati di noi, che non sono la, non è la presente, non è, ma per dire, però che siano, ecco, che i nostri sacerdoti che condividono la spiritualità. Ecco, è importante trovare anche aiuto nella formazione di persone che condividono la spiritualità, perché c'è un taglio diverso, però che siano anche preparati. E poiché non sono io che l'ho tirata fuori la formazione permanente, mi viene da richiamare, che di Papa Francesco abbiamo ben memorizzato l'invito a portare i seminari di effusione in ogni luogo, a proporli con coraggio, eccetera, non c'è bisogno che, no? Ma forse abbiamo dimenticato una sua raccomandazione non meno accurata, fatta in parallelo a quella per i seminari, e dovremmo tenerla in gran conto, visto che ci viene da un padre e da un padre che ha condiviso in pieno l'esperienza del rinnovamento. E mi riferisco a quanto ci ha detto, in particolare i responsabili, appena nel nuovo mandato, a novembre 2023, nell'udienza proprio di questo, nel novembre 2023. E vi leggo questo passaggio che reputo importantissimo. È proprio Papa Francesco che parla qui, non sono io. È da considerare inoltre che i seminari di vita nuova sono vissuti spesso dalle persone come esperienze molto coinvolgenti, che determinano un vero cambiamento di rotta nella loro vita. Cambiamento di rotta. Dopo un seminario la gente cambia rotta. Papa Francesco, e ancora lui continua. Tuttavia, essi sono un inizio, un fuoco che si accende, molto intenso, ma che rischia di affievolirsi se non viene alimentato. Come? Entra nel concreto, eh? Proprio per questo, dopo i seminari, sono necessari adeguati cammini formativi che aiutino a tener viva la grazia ricevuta. E cosa devono fare questi cammini formativi? Attenzione! E sostengano un processo graduale di crescita nella fede, nella vita di preghiera, nella condotta morale, nella partecipazione ai sacramenti, nella partecipazione alla carità e alla missione della Chiesa. Ciao, che programma di una vita. È la formazione permanente, il programma. Poi vi daremo il testo, tanto adesso non è che non c'è problema di, perché sennò poi dopo Pietro mi sgrida che vado fuori tempo, per quello non ripeto. È sempre Pietro, poverino. Va bene, sono colpa mia. Dunque, ma adesso lo ripeto anch'io, non vi preoccupate. Cammini formativi per non disperdere la grazia del fuoco acceso con il seminario. E guardiamo in faccia i problemi che penso che più o meno tutti stiamo vedendo, no? Forse, mi viene da dire, nell'aver trascurato questa raccomandazione sono nascoste, se non tutte, almeno alcune delle cause per cui tanti fratelli e sorelle, dopo aver fatto il seminario, si allontanano dai gruppi. Potrebbe essere, è un'ipotesi che... E la grazia si disperde, ma attenzione, non sto dicendo che i fratelli e le sorelle si perdono, perché magari approdano a cammini ben più, anche più validi magari, no? Altri percorsi ecclesiali. Sto dicendo che si intende che si disperde la grazia per la quale questo popolo della lode è stato suscitato dallo Spirito, diffondere questa grazia, e che si desiderava si conoscesse attraverso i seminari e diventasse sempre più vita. Capite allora che guardare in faccia a questa esigenza significa dire che non basta l'incontro di preghiera settimanale, non basta neanche la preghiera in senso stretto nella vita di un cristiano. Papa Francesco ha specificato queste aree essenziali del cammino di formazione alla vita cristiana, che dura tutta la vita e che viene dalla tradizione della Chiesa. E qui ve lo ripeto, quello che ho detto prima, pronta la penna? Cammini formativi che sostengano un processo graduale di crescita. Quando si dice processo graduale di crescita, vuol dire che deve essere un percorso sensato, fatto a tappe, no? Nella fede, nella vita di preghiera, nella condotta morale, nella partecipazione ai sacramenti, nella partecipazione alla carità e alla missione della Chiesa. Quindi, quando accanto all'incontro settimanale di preghiera non c'è un percorso ben strutturato di incontri su tematiche formative che non sono fatte solo di prediche, come la sottoscritta che adesso sta facendo la predica, no? Non solo di catechesi, ma di riflessione, condivisione, di far emergere domande, confronti. Quando manca questo, manca una delle colonne portanti ed essenziali da sempre per la vita di qualsiasi comunità cristiana. E ricordo solo, cito, Atti 2,42, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere, dove quella perseveranza nell'insegnamento degli apostoli equivale proprio a quell'approfondire la propria esperienza di fede alla luce della parola, del magistero, del catechismo della Chiesa Cattolica, che è la sapienza che la nostra Chiesa, madre e maestra, ci vuole trasmettere a livello di vita spirituale, umana, ecclesiale e sociale. Quando ci si ferma solo alla preghiera nei nostri gruppi, si rischia l'assolutizzazione dell'esperienza a scapito della riflessione e formazione, che è quella che permette alla stessa esperienza di radicarsi in profondità e diventare vita quotidiana e testimonianza in ogni ambiente. Quando si assolutizza l'esperienza, che ci si ferma sul sentire, si rischia di cadere anche in sclerotizzazioni della vita cristiana, spiritualismi, separazione tra fede e vita, divisioni e gelosie, varie controtestimonianze nel mentre si continua a pregare. Nello statuto, nel nostro statuto approvato dai vescovi, quindi qua andiamo un po' indietro nel tempo, ma lo statuto è attuale e ci sta facendo anche lavorare ancora, no? Nello statuto, all'articolo 3, nell'elenco delle attività svolte dall'associazione Rinnovamento nello Spirito, troviamo al primo punto, alla lettera A, prima di ogni attività, A, vi leggo, cosa fa? Promuove un cammino di fede, tra gli aderenti riuniti in cenacoli, gruppi e comunità, attraverso la preghiera comunitaria e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale. Quindi è il nostro statuto che lo dice. Poi nei punti successivi, nelle lettere successive, ci sono anche la formazione dei ministeri, promozione di ritiri, di eventi, seminari, di formazione, eccetera. Ma al primo punto, la partenza è il cammino che facciamo nei nostri gruppi, che va impostato sempre, vorrei dire in ogni mandato, non è opzionale, un serio percorso di formazione. Vedete, è proprio durante il percorso di approvazione dello statuto del rinnovamento nello spirito da parte dei vescovi che è andata sviluppandosi questa riflessione e approfondimento della realtà del rinnovamento nello spirito come cammino di fede e non solo come generica esperienza spirituale. Andate a leggere i vari allegati allo statuto e vedrete come a un certo punto i vescovi hanno chiesto che fosse meglio esplicitata l'esperienza che il rinnovamento portava nella Chiesa e hanno chiesto che ci fosse previsto un cammino di formazione. Quando si dice cammino di fede indica l'esperienza completa di crescita del cristiano. E Lo statuto è stato approvato, lo sapete, penso, no? Quando? Esatto, 14 marzo 2002, che è il motivo della nostra festa del ringraziamento tra poco, eh? Però forse magari lo statuto non ce lo ricordiamo più. Io per prima, alzo le mani. Ma allora, se lo statuto è stato approvato nel 2002 e Papa Francesco nel 2023 ci richiama ancora su questo punto, vuol dire che forse non abbiamo fatto proprio tanto quello che è previsto, o perlomeno troppo poco. Vedete, negli anni successivi all'approvazione, vado verso la fine, è importante far tesoro del cammino fatto, e poi sentirsi anche investiti di una grazia di portarlo avanti nell'oggi. E allora è per quello che lo dico, non lo dico adesso per nostalgia, ma dico che ci sono delle ricchezze che vanno riscoperte. E volevo dire appunto questo, che negli anni successivi all'approvazione a livello di CEI c'è stato un grande lavoro a livello nazionale per arrivare a definire quello che poi è stato chiamato il progetto unitario di formazione, cosiddetto PUF, che sembra quasi però in sé dice una cosa molto importante, progetto. Prego. Proprio, appunto, progetto unitario di formazione, che non vuol dire uniforme, però vabbè, non mi soffermo su questo. Vi dico soltanto che nel Vademecum, che una volta c'era cartaceo, no? Per le conferenze, le convocazioni, del 2011-2014, in quegli anni, venne presentato in modo schematico questo famoso PUF, che è un elenco di tematiche disposte su due livelli, processo graduale di crescita, per ognuna delle quali era stata elaborata una scheda di lavoro, non è il testo della catechesi, è una scheda di lavoro, dove c'è parola di Dio, catechismo della Chiesa Cattolica, la voce del Magistero e sempre una provvidenziale bibliografia, libri dei padri consigliati. In realtà era un lavoro iniziato già negli anni precedenti, in particolare con i testi di Sebastiano Fascetta, che qualcuno magari ricorderà, per anni responsabile della formazione a livello nazionale. Testi purtroppo non più in commercio, ma che ad oggi sono quelli che presentano, a mio parere, una sorta di manuale completo per impostare, svolgere un validissimo cammino di formazione, almeno sul piano di 6 o 7 anni, ma anche 10. Sto parlando dei due volumi di Vivere nel potere dello Spirito, che è proprio la proposta di un cammino per un discepolato carismatico, di cui avete già sentito parlare in questi giorni. E credo che i vostri fratelli anziani, non solo chi, ne avranno una copia, quindi va bene. Ci scherzo, però è una cosa importante. È importante, forse proprio essenziale, ripartire da un cammino di formazione nelle nostre comunità. Cioè, si tratta di credere che priorità espresse nel nostro statuto e alle quali Papa Francesco ci ha richiamato sono proprio quelle che ci possono assicurare un crescere comunitariamente, cioè costruendo quelle relazioni fraterne sane, affrontare percorsi di conoscenza di sé, di formazione, per arrivare a processi anche di perdono e riconciliazione, crescere nella testimonianza di fede, preghiera, ma anche vita ecclesiale e missione nella società che ci circonda. Capite? Non ho forse esplicato i punti della missione, ma capite che un cristiano maturo, formato, diventa missionario già da sé. Vorrei essere più radicale. Non si tratta qui adesso di pura obbedienza a delle regole o all'autorità di turno. Si tratta della fedeltà allo Spirito, che ha suscitato la grazia del rinnovamento nello spirito. La scelta di formare o non formare equivale, a mio parere, a dare o meno un futuro a questa stessa realtà, a far sì che continui ad essere una via che lo Spirito Santo ha aperto nella Chiesa. Continuare solo su percorsi esperienziali significa continuare a disperdere la grazia. E non solo, a volte significa aumentare il rischio di creare prima illusioni e poi delusioni in tanti fratelli e sorelle. Scusate se lo dico in maniera brusca, ma io penso che riconoscere i problemi dà anche la grazia per affrontarli e superarli. Se la preoccupazione di una formazione integrale espressa in queste prime righe dello statuto vuol dire che è una priorità non opzionale, non è che scelgo di farla oppure di non farla, e che non dipende dall'attuale mandato o da chi seguirà, che sia un mandato pastorale del gruppo o diocesano regionale, è qualcosa che precede e che segue e accompagna, non può essere messa in discussione o decadere per scadenza del mandato. Tutto è nelle mani di Dio e dello Spirito Santo, ma questa grazia è stata messa anche nelle nostre mani, quindi siamo chiamati a non disperderla. E allora proprio adesso, io ho finito di parlare, però vi voglio invitare a fare una piccola esperienza di quello che il Signore ci ha chiesto nella parola. Mi alzai, ma rimanemmo seduti comodamente, mi alzai con lo spirito, con il cuore, con la mente, e ascoltai ciò che il Signore voleva dirmi. Allora, è un momento, vogliamo entrare in un momento di silenzio, perché la prima condizione per ascoltare qual è? Silenzio. E oggi abbiamo un nemico in più dei soliti nemici. Non l'ho preso, l'ho lasciato in borsa, è il nostro cellulare. E allora proviamo. Lo so che io per prima ci abbiamo delle comunicazioni importanti. Proviamo a prendere il cellulare e a spegnerlo. È una dinamica. Prendetelo come dinamica. Penso che ce l'abbiamo un po' tutti. Chi non ce l'ha, meglio, l'ha già spento. Però io vi invito a farlo, è un invito. Prendiamo il cellulare e la Bibbia. Il cellulare lo spegniamo. È un invito che vi sto facendo, eh. Prendiamo in mano la Bibbia, lasciate pure il cellulare, se è spento può stare anche in borsa, e prendiamo in mano la Bibbia. Teniamola semplicemente in mano e proviamo a immaginare, il buon pastore che nel Salmo dice... Il salmista dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. E noi sappiamo che Gesù ha detto: io sono il buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E allora in questo momento, se volete, chiudete anche gli occhi. Faremo appena qualche minuto di silenzio. Sento un cellulare che manda la notifica. In un momento di silenzio cerchiamo proprio di avere davanti questa immagine di Gesù buon pastore che mi dice... Che dice a noi oggi, a voi come pastori nel suo nome: aiutami a condurre te e i tuoi fratelli a pascoli erbosi ed acque tranquille, dove trovare cibo sostanzioso e acqua che disseta. Gesù ti dice: ascolta la mia voce e ascolta i bisogni dei tuoi fratelli e lascia che questa voce emerga attraverso il tuo silenzio. L'invito adesso è non aver paura di 5 minuti di silenzio.